Grazie per l'ascio. Uno sguardo più universale vuol dire anche una lingua più o meno esatta. Abbiamo visto questo mattino, ieri sera, il padre Marco ci ha mostrato il volto di Cristo e di Maria nelle beatitudini. E possiamo dire che i santi, la vita dei santi, è il riflesso di questo volto. I santi hanno vissuto queste beatitudini. E il padre di Montfort, San Luigi Maria di Montfort, ha vissuto queste beatitudini nella loro radicalità, in modo molto radicale. E specialmente la prima beatitudine, beati i poveri in spirito. Possiamo dire che è una beatitudine che il padre di Montfort ha voluto vivere in modo molto radicale, non soltanto in spirito, ma anche a livello materiale. E anche, possiamo dire, l'ultima, beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, diranno ogni sorta di male contro di voi, per causa mia. Possiamo dire che l'ultima beatitudine è stata vissuta dal padre di Montfort in modo molto radicale, perché lui ha avuto questa esperienza di essere perseguitato. Le persecuzioni sono la specialità del padre di Montfort. Perseguitato non soltanto della gente cattiva, ma anche dei sacerdoti, dei religiosi, soprattutto dei vescovi. Il padre di Montfort ha sofferto molto di queste persecuzioni. Ha dovuto vivere con gioia queste beatitudini, la prima e l'ultima. Tutti i santi hanno vissuto queste beatitudini, ma non si può vivere tutte le beatitudini con la stessa facilità. Per esempio, per il padre di Montfort, la terza era più difficile, beati i miti, o beati coloro che sono dolci, questa dolcezza. Il padre di Montfort aveva delle difficoltà a vivere questa beatitudine, perché era un uomo abbastanza, possiamo dire, violento, aggressivo di natura. La rabbia era sempre vicino dal padre di Montfort. E con la grazia di Dio ha potuto prendere questo cammino di questa beatitudine più difficile per il padre di Montfort. E per noi una consolazione, perché forse abbiamo delle beatitudini più facili per noi, alcune altre è un po' più difficile a viverle. È la stessa causa per i santi. Il padre di Montfort ha parlato, non molto, delle beatitudini, ha vissuto le beatitudini, e nei suoi scritti alcune volte possiamo vedere queste citazioni delle beatitudini. Per esempio, nel testo che avete nel libretto della preghiera infuocata, numero 25. Montfort dice, ha scritto questo: beati, molto beati i sacerdoti da te prescelti e destinati a dimorare con te su questa montagna santa, Maria. Qui è sacerdoti, ma siamo tutti in questi. Beati coloro che sono prescelti e destinati a dimorare con te, Gesù, su questa montagna santa. Siamo tutti predestinati. Questo è San Paolo agli Efesini che dice questo, nel capitolo 1, questo inno. Dice: siamo tutti prescelti. Prima la fondazione del mondo, Dio ci ha scelti e predestinati ad essere santi, immacolati nella sua presenza. Siamo Tutti noi siamo prescelti, predestinati, destinati a essere su questa montagna che è Maria. E su questa montagna impareranno dalla bocca stessa di Gesù Cristo, che sempre vi dimora, il significato delle 8 beatitudini. Siamo qui per imparare da Gesù Cristo il senso, il significato di queste beatitudini. Ma non soltanto questo. Su questa montagna di Dio saranno trasfigurati con Cristo, come sul Tabor. Moriranno con Lui, come sul Calvario. Ascenderanno al cielo con Lui, come sul Monte degli Ulivi. Vivere le beatitudini vuol dire essere come Gesù. Sul Tabor, quando Gesù è stato trasfigurato, anche sul Calvario dobbiamo morire con Gesù per resuscitare con Lui, il senso del battesimo, e dobbiamo anche scendere nel cielo. È la nostra vocazione. Le beatitudini sono il primo passo per arrivare a questa conformazione totale con Cristo. Dobbiamo riflettere sul nostro volto, il volto di Gesù. Come diceva il Papa Giovanni Paolo II, dobbiamo essere configurati con Cristo, essere uno con Cristo, questa totale conformazione con Cristo. La nostra faccia deve essere la faccia di Cristo. Questa è la nostra vocazione. E vivere le beatitudini è il cammino per questa configurazione radicale e vera con Cristo. È ciò che dice questo primo testo dei scritti di Montfort. C'è un altro testo interessante nell'amore della sapienza eterna. Non so se avete già letto questo scritto di Montfort, non molto conosciuto, l'amore dell'eterna sapienza. E in un capitolo di questo libro, 12, il padre Montfort ha preso in un libro tutta una raccolta di versetti del Vangelo. E poi lui ha aggiunto alcune parole del Vangelo che non era in questa lista. E queste parole aggiunte da Montfort sono le beatitudini. E poi dopo questo ha aggiunto un altro testo che si lega con le beatitudini. Il numero 151 sono le beatitudini che il padre Montfort ha aggiunto a questa lista. E poi è il testo di Matteo, capitolo 11. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelato ai piccoli. Questa prima beatitudine dei poveri di spirito. E poi alla fine di questo capitolo il padre di Montfort dice questo: beati coloro che comprendono queste eterne verità, le beatitudini. Più beati coloro che lo credono, molto più beati coloro che lo credono, le mettono in pratica e le insegnano agli altri. Brilleranno come stelle nel cielo per tutta l'eternità. Ci sono tre gradi nella felicità. Primo grado è di capire le beatitudini, il forzo della nostra intelligenza, capire ciò che Gesù ha voluto dire. Il primo grado, è bene, ma è soltanto il primo passo. Il secondo passo è questo: più beati coloro che lo credono. Possiamo sapere tutto sulle beatitudini, punto finale. È bello, non è male, eh? Beh, non è sufficiente per essere felici. dobbiamo credere in queste beatitudini. Ma non è finito, il cammino continua. Molto più beati coloro che lo credono, le mettono in pratica. Possiamo credere nel valore delle beatitudini. È bello, non è male, ma non è sufficiente. Dobbiamo mettere in pratica queste beatitudini. Queste beatitudini devono entrare nella nostra vita. Perché? Perché dobbiamo somigliare a Cristo, che Lui è la beatitudine viva, possiamo dire. Ma mettere in pratica è buono, bello, ma non è sufficiente per essere molto felici. E le insegnano agli altri. Per il padre di Montfort, l'ultimo, il più bello, il più grande, è di essere un apostolo. Abbiamo scoperto le beatitudini, crediamo in questo cammino spirituale, abbiamo deciso di mettere tutto questo in pratica nella nostra vita e lo facciamo, ma dobbiamo essere anche apostoli di questo, testimoni di questo, più beati coloro che le insegnano agli altri. Per il padre di Montfort, il luogo più alto è sempre l'apostolato, di essere testimoni di questo. Capire le beatitudini, primo, poi credere in queste beatitudini, secondo, e il terzo, mettere tutto questo in pratica nella nostra vita concreta e poi essere testimoni di questo per tutti gli altri. Il cammino, la spiritualità montfortana è sempre una spiritualità apostolica. Dobbiamo annunciare agli altri ciò che abbiamo scoperto. E ciò che Montfort ha scritto nel questo scritto dell'amore della sapienza eterna. Un altro testo, sempre nell'amore della sapienza eterna, il padre Montfort scrive anche questo sulle beatitudini. La prima che lui ha scritto: beati li perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Interessante perché comincia con l'ultima, perché era la più importante per lui. Un altro testo anche per le beatitudini è per i missionari della Compagnia di Maria, un testo che si chiama un'esortazione per i membri associati della Compagnia di Maria. Il padre Montfort prende le beatitudini, non tutte, ma la prima. Dice che dobbiamo essere poveri in spirito. Il vero povero in spirito possiede nel cuore Dio stesso. Il regno di Dio, ha detto il padre Marco, è Dio stesso. Ciò che il padre Montfort ha scritto, il vero povero in spirito possiede nel cuore Dio. Non possiederà nel futuro, possiede adesso. Questa povertà di spirito è già la possessione di Dio. E per il padre Montfort c'è un cambiamento, un scambio. Si dà tutto e ci riceve tutto che è Dio. Il vero povero di spirito possiede nel suo cuore Dio stesso. E poi lui ha scritto tutto un canto. Sapete che il padre Montfort era un cantatore, non soltanto un predicatore, ma ha composto 164 canti. tutto questo libro, un po'. E ha fatto un canto, il canto numero 107, ha tradotto a suo modo le beatitudini. Interessante, il titolo di questo canto è Addio al mondo insensato. Il mondo è pazzo. Allora, dobbiamo lasciare questo mondo per entrare in un mondo con sapienza. E Monfort dice questo, ha scritto, o cantava questo. Tu supporta, dice Cristo, quando sei perseguitato, se ognuno ti condanna, ti maltratta o ti rifiuta. Pensa, sono tutti insensati. Su poltrone reagisci, coraggioso uomo d'onore, tu ritorci l'insolenza. E questa è l'ultima beatitudine, il primo posto per il padre Monfort, perché lui ha vissuto questo. Parla della sua esperienza, lunga esperienza di persecuzione. Dio ripete 100 volte, è felice chi pur piange porta deve la sua croce. Piange adesso? Dio ti dice felice. Dio ripete 100 volte, è felice chi pur piange portare deve la sua croce. Interessante qui, padre Monfort ha aggiunto questo, l'elemento della croce, che non è nelle beatitudini. Ma per il padre Monfort questa croce è il riassunto di tutta la vita di Gesù. Il riassunto delle beatitudini è la croce per il padre di Monfort. È beato l'innocente che sopporta l'indigenza, sciagurato quel malvagio che si gode l'abbondanza. È un po', il padre Monfort ha messo insieme le beatitudini di Matteo e le beatitudini di Luca, che comincia con dire felice, felici i poveri, alla fine infelici sono i ricchi. Il padre Monfort ha messo queste due beatitudini di Matteo e di Luca insieme. Tutto questo canto 107 dà questo spirito delle beatitudini vissuto primo dal padre di Monfort. E anche il canto seguente, 108, che si chiama I tesori della povertà. E i poveri hanno Dio, hanno il regno di Dio. Sono ricchi veramente i poveri, perché hanno la più grande ricchezza, Dio stesso. La Monfort dice, beh, la povertà è un tesoro. La povertà non è indigenza, la povertà è un tesoro. No, un esempio di ciò che lui ha scritto. No, non c'è la parola... delle beatitudini, perché le traduzioni sono un po' diverse dal testo originale. Nella povertà io trovo tanta luce e maestà che perfino l'ho sposata per la povertà. L'umiltà, essere mite di cuore. Mi celo al ricco e sapiente, ma mi mostro all'ignorante, a questo umile verace. S'accontenta l'indigente, se buono, non l'avaro, che più ha e più vorrebbe. Altri esempi. Oh, possiamo dire che questi testi, ci sono ancora di più, dove ci sono delle situazioni delle beatitudini. Possiamo dire che, infatti, su tutti questi libri, che sono le opere di Monfort, è poco. Ma per il padre Monfort questa beatitudine, che lui chiama felicità, è qualcosa di molto importante, la felicità. essere felice, essere beato, essere beata. Essere beato o beata non è soltanto per coloro che sono beatificati, è per noi anche. E il padre Monfort, nell'Amore della Sapienza Eterna, ha scritto un testo veramente strano. Prima di questo devo leggere un testo che ho dimenticato, che è una lettera che il Barlet di Montfort ha scritto alla sua sorella, che si chiamava Guyon-Jean, ma lui l'ha sempre chiamato Luisa. E la lettera 7. Sono le beatitudini, ma è un po' un modo che fa un po' paura. È ciò che dice alla sua sorella. La sua sorella voleva diventare religiosa. È entrato nel postulandato, non sapeva se poteva continuare in questa congregazione. E il suo fratello, San Luigi Maria di Montfort, scrive questo. Dio ti vuole, cara sorella, Dio ti vuole separata da tutto ciò che non è Lui, e forse abbandonata effettivamente da ogni creatura. Ma consolati, rallegrati, serva e sposa di Gesù Cristo, se rassomigli al tuo Maestro e sposo. Forse lei sarà abbandonata da tutti. Ma fa niente. Rallegrati. Consolati, sposa di Cristo, se rassomigli al tuo Maestro e sposo. Se rassomigli al Cristo, sei felice. Gesù è povero. Gesù è abbandonato. Gesù è disprezzato e rigettato con la spazzatura del mondo. È l'ultima beatitudine. Felice, mille volte felice, Luisa Grignon, se è povera nello spirito, se è abbandonata, disprezzata, rigettata con la spazzatura della casa di San Giuseppe, era il nome del convento dove sua sorella era. Soltanto allora sarà veramente la serva e la sposa di Gesù Cristo. E sono le beatitudini. Lei vuole essere religiosa, molto bene, e questo è niente. Dobbiamo essere come Gesù Cristo. La nostra conformazione a Gesù Cristo è la cosa più importante della nostra vita. Essere religiosa, non essere religiosa, è qualcosa di secondaria. Ma se lei è come Gesù Cristo, felice, mille volte felice, ma come Gesù Cristo? Beh, Gesù Cristo è le beatitudini, povero, disprezzato, mite, misericordioso, perseguitato. Se siamo come Gesù Cristo, siamo felici, non soltanto felici, mille volte felici di essere come Gesù. Per il padre Monfort, tutto questo è qui. Se siamo come Gesù Cristo, è la felicità eterna. Ma Gesù Cristo è povero, disprezzato, rigettato. È la via delle beatitudini, questo. Non possiamo dire che il padre di Montfort ha una via piuttosto strana. Ho sentito mille volte che Montfort, San Luigi Maria di Montfort, è l'apostolo della croce, l'apostolo della sofferenza. Non ho mai sentito che San Luigi Maria di Montfort è l'apostolo della felicità. ma forse è la verità su di lui, è veramente l'apostolo della felicità. Vede la felicità dappertutto, e specialmente nella cosa la più importante per lui, il mistero dell'incarnazione. Ha scritto un testo molto bello nell'amore della sapienza eterna, è il numero 5 di questo testo. Parla dell'incarnazione, parla di Gesù sapienza. La sapienza nella Bibbia è una donna, allora parla di Gesù Cristo sapienza come la donna sapienza. Quanto è dolce, piana e suadente l'eterna sapienza, e al contempo quanto è radiosa, eccellente e sublime. Allo stesso tempo, Gesù Cristo, sapienza eterna incarnata, è dolce, piana, dolce, suadente. È la natura umana di Gesù Cristo, la dolcezza, la mitezza di Gesù, misericordioso. Ma Gesù è anche Dio, radiosa, eccellente e sublime. Le due nature di Gesù Cristo, vero uomo, vero Dio. Parla dell'incarnazione. Ascoltate adesso. Chiama gli uomini per insegnare loro come essere felici. Lo scopo dell'incarnazione, della venuta di Dio in mezzo a noi, è questo. Chiama gli uomini per insegnare loro come essere felici. Li cerca, sorride loro, li colma di tanti benefici, li previene in mille modi, giunge perfino a sedersi sulla soglia della loro casa per aspettarli e dar loro prova di amicizia. Gesù, Dio, vero uomo, vero Dio, è venuto per questo, per insegnarci i mezzi di essere felici. È possibile avere un cuore e rifiutarlo a questa dolce conquistatrice? Possiamo veramente rifiutare il nostro cuore a questo Gesù Cristo che è venuto per insegnare i modi, i mezzi, le vie della felicità? Per il padre di Montfort, l'incarnazione, lo scopo dell'incarnazione, della venuta di Gesù, e per insegnare a noi le vie per trovare la felicità. È veramente una buona notizia, questo. In un altro testo, il numero 66, dove il padre Montfort fa la descrizione della vita di Gesù. Che cosa ha fatto Gesù? In cerca dell'uomo, percorre lunghe strade, sale sulle vette delle più alte montagne, viene alle porte della città, si spinge fin sulle pubbliche piazze in mezzo alla calca e grida quando più forte può. A voi uomini, io mi rivolgo. O figli degli uomini, a voi grido da così lungo tempo, a voi si rivolge la mia voce. Voi io desidero, voi io cerco, voi io bramo, ascoltate, venite da me, vi voglio rendere felici. Gesù sulla terra, Gesù del Vangelo, dice una sola cosa, voglio rendere felici. È molto bello questo. Il padre di Montfort ha capito che nell'incarnazione Gesù tocca il punto il più profondo del nostro essere, il desiderio di essere felice. Tutti gli uomini desiderano di essere felici. Fa parte della nostra natura umana questo. E possiamo dire che tutto ciò che cerchiamo tutti i giorni, senza saperlo, è la felicità. La nostra vita è orientata verso questo, la ricerca della felicità, della nostra felicità. E nel paradiso sarà la felicità eterna, è lo scopo di tutto la nostra vita, essere felici. Gesù è venuto per renderci felici, per insegnare le vie della felicità. Non di dare la felicità così, ma per insegnarci i mezzi per giungere questa felicità. Montfort non è l'apostolo della croce, è l'apostolo della felicità, perché ha capito che il centro della nostra vita è la ricerca della felicità. E c'è una cosa che non piace a noi, è l'infelicità, l'opposto. Facciamo tutto per evitare l'infelicità, ma facciamo tutto per avere questa felicità. E, possiamo dire, l'elemento più importante della nostra natura umana. Perché questo? Perché Gesù, nel mistero dell'incarnazione, vuole dare agli uomini queste vie della felicità. Perché questa ricerca della felicità fa parte dell'immagine di Dio in noi. Nel cielo Dio è l'eterno beato, La beatitudine eterna fa parte della definizione di Dio, possiamo dire. E vogliamo, desideriamo essere felici perché questa è la traccia dell'immagine di Dio in noi. Siamo creati all'immagine di Dio. Un elemento di questa immagine è il desiderio di essere felice. E Gesù è venuto, si è incarnato, Dio si è incarnato per aiutarci a ritrovare questa vera felicità. Se questa felicità è l'immagine, è un elemento dell'immagine di Dio in noi, dobbiamo ritrovare questo anche in Dio. E un po' prima, nel numero 65 dell'Amore e della Sapienza Eterna, il padre Montfort ha scritto questo, parlando di Gesù Cristo, parlando della Bibbia. Che cos'è la Bibbia? E dice questo, parlando di Gesù Cristo, Sapienza Eterna. Questa bellezza eterna e regalmente amabilissima ha tanto desiderio dell'amicizia degli uomini che per conquistarsela ha composto un apposito libro in cui manifesta il proprio valore e i desideri che sente di loro. Dio desidera la nostra amicizia. E per questo ha scritto un libro che è la Bibbia. Il libro è come una lettera di un'innamorata all'amato per guadagnare l'affetto. La Bibbia è una lettera d'amore di Dio verso di noi, per dirci che siamo amati da Lui e che Dio stesso vuole il nostro amore, la nostra amicizia. I desideri per il cuore dell'uomo, ivi manifestati, sono così premurosi, le domande d'amicizia così tenere, le voci e i voti così amorevoli, che a sentirla non la si direbbe regina del cielo e della terra, la direste bisognosa degli uomini per essere felice. Se veramente siamo attenti a ciò che Dio dice nella Bibbia, se veramente siamo capaci di ascoltare il desiderio di Dio che desidera la nostra amicizia, il nostro amore, possiamo dire che Dio non è Dio, perché Dio ha bisogno di noi per essere felice. E qui c'è un punto molto importante sulla felicità. Dio è per tutta l'eternità, Dio è sempre felice, è nella beatitudine completa Dio, perché Dio è Dio. Ma questa beatitudine completa di Dio non è una beatitudine solitaria. Dio ha bisogno di noi per essere felice. Questo è incredibile. Perché non possiamo essere felici da soli. Dio stesso da solo non può essere felice. Ha bisogno di un altro. Nel mistero di Dio è il mistero della Trinità. E vedremo questo un po' dopo. Il mistero della Trinità è il mistero della felicità, ma non una felicità solitaria. Non possiamo essere felici da soli. Abbiamo sempre bisogno di un altro. Il mistero della Trinità in Dio, la felicità in Dio e la Trinità. Dio Padre, Dio Figlio, Dio lo Spirito Santo. Ma anche verso di noi. La Santissima Trinità non può essere felice senza di noi. Vuol dire anche che noi veramente non possiamo essere felici senza gli altri, ma anche senza Dio. La vera felicità, la vera beatitudine è sempre relazionale. La felicità è legata con gli altri. Non possiamo essere felici da soli. Dio stesso non può essere felice da solo. Mistero di Dio, Trinità, ma anche il mistero dell'incarnazione. Dio è venuto, si è fatto uomo per insegnarci le vie della felicità, ma anche per dire che ho bisogno di voi. Dio ha bisogno di noi per essere felice. Anche ci sono le beatitudini in Dio. Dio ha bisogno di noi per essere felice. È un elemento abbastanza incredibile che il padre di Montfort ha scritto. E lui ha scoperto questo perché è un uomo di felicità. Il padre di Montfort, come noi, è un santo, è vero, ma voleva sempre essere felice. Allora dobbiamo contemplare Gesù Cristo con questi due testi che ho letto. Questo testo che l'incarnazione è per renderci felici e anche che è la stessa cosa per Dio. Dio ha bisogno di noi per essere felice. Nelle opere di Montfort ci sono il punto di partenza del cammino spirituale montfortano, dove dobbiamo cominciare per prendere questo cammino della consecrazione. Il padre Montfort ha scritto questo nel Cantico 80, è lo zelante devoto di Maria. Perché avere una devozione speciale per Maria? Perché? C'è un motivo per avere una devozione speciale a Maria? Per fare la consecrazione? Il padre Montfort dice questo. È l'inizio di questo canto 80. Vuoi, cristiano, essere beato? Volete essere felici? Fedelmente Maria serve. Se vogliamo essere felici, una delle vie di felicità è la devozione a Maria. Il primo passo della vera devozione è questo volere di essere felici. Se non vogliamo essere felici, possiamo prendere un'altra strada, ma se vogliamo essere felici, la strada di Maria è una bella strada, perché conduce allo spirito delle beatitudini. Se volete essere felici, essere beati, fedelmente servite Maria. Il padre di Monfort dice la stessa cosa ai soldati, ha scritto anche un canto per i soldati perché aveva questo apostolato con i militari. E dice la stessa cosa, soldati volete essere felici? Vivete come buoni cristiani. È il primo passo, essere felici. È importante questo primo passo perché viviamo. Ma forse non sappiamo veramente che vogliamo essere felici. È dentro di noi questo desiderio, ma molto spesso non viene fuori. Vogliamo essere felici, ma non abbiamo parole per dire questo. Lo prendiamo tante direzioni per questa ricerca della felicità. È il primo passo. Dobbiamo essere consci, dobbiamo veramente sapere che vogliamo essere felici. È il primo passo della spiritualità monfortana. E questa spiritualità monfortana, devozione a Maria, è il cammino della felicità, e soltanto della felicità. Un altro esempio, il cantico 90 che è sul rosario. Dice questo elemento del legame tra il nostro amore con Maria e la vita di felicità. O nel trattato della vera devozione, questo elemento della felicità, delle beatitudini, il numero 200 della vera devozione. Testo abbastanza lungo. Quanto felici, ripeto con il più vivo trasporto del cuore, quanto felici sono uomini e donne che, non fuorviati dalla falsa devozione verso di te, seguono fedelmente le tue vie, i tuoi consigli e i tuoi comandi. La vera devozione a Maria. Quanto felici. E il Padre Monfort non è stanco di ripetere questo. Ripeto con il più vivo trasporto del cuore. Quanto felici sono uomini e donne che seguono fedelmente le tue vie. Ma lo posto anche. E quando infelici, sventurati, tutti quelli che non osservano i comandamenti del tuo figlio, sotto il pretesto di esserti devoti. Maledetto chi devia dei tuoi decreti. La devozione a Maria ci aiuta a vivere lo spirito delle beatitudini. Felici sono gli uomini e le donne che hanno preso questa via di Maria, delle beatitudini. E qui c'è l'altro lato della stessa realtà che è essere infelici. C'è questa ricerca della felicità, ma c'è anche questa altra verità, realtà, che è l'opposto, essere infelice. Dobbiamo fare tutto per non essere infelici, ma dobbiamo fare tutto per essere felici. E nello stesso testo dell'Amore della Sapienza, numero 6, il padre di Monfort dice questo, che ha un legame con le beatitudini. Quanto sono infelici i grandi e i ricchi se non amano la sapienza. Le parole che rivolge loro sono impressionanti e inesplicabili nel nostro linguaggio. Adesso è l'opposto della beatitudine. Con terrore e rapidamente Dio si ergerà contro di voi, poiché un giudizio severo si compie contro loro che stanno in alto. Aggiungiamo altre parole dette o fatto dire dalla sapienza dopo l'incarnazione. Guai a voi ricchi. L'infelicità. È più facile che un cammello passi per la cuna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Essere felice o essere infelice è una questione di scelta. È di scelta nostra. Il padre Monfort ha sempre avuto questo elemento. Siamo persone create all'immagine di Dio. Abbiamo questo elemento di libertà, di responsabilità. E davanti a noi c'è una scelta, due vie. La via della felicità, le beatitudini, oppure la via del mondo che conduce alla perdita, a essere infelici. E dobbiamo sempre scegliere tra queste due vie, essere felici oppure essere infelici. È la nostra responsabilità da cristiani. Seguire Gesù o non seguire Gesù? Siamo liberi. Ma una via conduce alla felicità, l'altra via conduce all'opposto. È già nel libro del Deuteronomo, quando prima di entrare nella terra promessa, Dio ha messo il suo popolo alla scelta. Volete chi vuole servire? Dio o gli altri dei? Io o gli altri? Ma c'è una via che conduce alla vita, alla felicità, alla benedizione. E c'è un'altra via che conduce alla morte. Felicità, infelicità, essere felici o infelici, è la nostra scelta. Dipende dalla via che prendiamo, Gesù o il mondo, per il padre di Monfort. Ho detto che Gesù, nel mistero dell'incarnazione, è venuto per insegnarci i mezzi, le vie per essere felici, perché ha toccato il centro della nostra natura umana, perché siamo creati all'immagine di Dio. Siamo creati all'immagine di Dio, e questa ricerca della felicità è iscritta in questa immagine di Dio che è in tutti noi. Ma sappiamo che c'è il peccato originale che ha distorto questa immagine di Dio. Rimane in noi questa ricerca della felicità. Ma il peccato ha distrutto qualcosa. Ha distrutto la fine della nostra felicità, i mezzi. Che sono le cose che possono renderci felici? Quali sono gli oggetti che possono renderci felici? Dio o altre cose? È una domanda. Le nostre vie per la felicità. È soltanto Dio? O ricerchiamo altre cose, altri oggetti? Perché pensiamo che in questi possiamo trovare la felicità. Possiamo dire che tutto il problema della nostra vita è questo. Abbiamo scelto gli oggetti falsi per trovare la felicità. Il tempo è finito. Vedremo questo domani.